Siamo su Linea Radio e questa è Sportivamente. Oggi sono molto felice di ospitare Alessandra Campedelli, per 5 anni allenatrice della nazionale di pallavolo femminile sorda, già commissario tecnico della nazionale femminile in Iran e in Pakistan. Ciao Alessandra, benvenuta a Linea Radio.
Buon pomeriggio, ciao Barbara, grazie per questo invito, sono veramente onorata di essere qui con voi.
Ma siamo onorati noi di averti qui con noi, soprattutto per il tuo impegno sportivo e politico, perché io credo che il tuo impegno sia anche molto politico, ma ne parleremo con calma. Allora, per chi non ti conosce, perché questa è una radio che viene ascoltata principalmente a Sassuolo, quindi insomma ci tengo a presentarti un po'. Tu sei un'ex giocatrice di hockey, hai vestito la maglia della nazionale e poi a un certo
Hockey
punto, come scusa?
su prato,
Ecco,
sì.
hockey
Hockey
su
su prato,
prato,
diciamo, perché
esatto.
altrimenti c'è anche l'hockey su ghiaccio. Non
Giusto,
volevo.
giustissimo,
Sì.
giustissimo, precisiamo. E poi ad un certo punto arriva la pallavolo, quindi mi incuriosisce molto sapere come sei passata dall'hockey su prato alla pallavolo.
Guarda, Barbara, state alcune circostanze. Allora, la prima che il mio compagno di allora, che poi è stato il papà dei miei figli, è diventato papà dei miei figli, era un pallavolista e giocava, era un palleggiatore e allenava già. E diciamo che io mi sono messa un pochino, stavo facendo l'ISEF e mi sono messa a dare una mano a lui e quindi a entrare in questo mondo della pallavolo. Poi c'è stato un fatto, purtroppo con le ragazzine che stavo allenando nell'hockey, per cui una delle ragazzine che ho avuto il piacere di allenare ha avuto un infortunio veramente importante, grosso, che l'ha comunque segnata per tutta la vita, e lì io mi sono fatta delle domande circa l'hockey. Prima da giocatrice non ho mai avuto paura, e dopo che però ho visto cosa era successo a Laura, questa ragazzina, mi sono fatta tante domande, ecco, quindi ho iniziato ad avere paura a prendere in mano il bastone,
Sì.
ecco, da hockey. E poi è successo che, allenando un po' qui, ho avuto subito la fortuna, sai, in Trentino siamo una provincia piccola, ho avuto la fortuna di essere comunque subito coinvolta con il centro di qualificazione regionale e provinciale, quindi diciamo di fare poca gavetta, ma di imparare subito dai migliori, no?
Sì.
E da quelli più esperti. E quindi la passione si è subito centuplicata, e quando sono nati i miei figli, soprattutto quando è nato poi Riccardo, ho fatto proprio una scelta. Riccardo, quando è nato, sentiva, ma dopo 4 mesi abbiamo scoperto che non sentiva più, è diventato sordo. E quando poi abbiamo deciso di fare l'impianto cocleare, perché lui è un ragazzo impiantato, ora lì sta impiantato, però il medico subito ci ha detto: mi raccomando, uno sport che consenta di prendere botte in testa. Allora, la
Sì.
mia idea era chiaramente uno sport di squadra, perché secondo me per un sordo, insomma, era importante, no? Anche per l'ignoranza di allora rispetto alla sordità che io avevo, era importante lo sport di squadra per la comunicazione, per la relazione, eccetera. Uno sport dove non si prendessero botte in testa, e ecco sul piatto la pallavolo, che abbiamo deciso di abbracciare proprio come famiglia, no? Come anche il più grande, e papà giocava già, e
Beh, direi
quindi è
che
nato
diciamo
da lì.
questo abbraccio è stato reciproco, no? Perché poi in realtà la pallavolo ti ha chiamato a girare e viaggiare al mondo. Ma insomma, vorrei prima però parlare appunto di questa bellissima esperienza con la nazionale femminile di pallavolo sorde, e con la quale tu hai disputato tantissimi campionati ed è stato virale nel 2017 durante le Olimpiadi, proprio l'inno mimato che ha fatto il giro del mondo. Com'è stata quell'esperienza per te?
Guarda, sono un'esperienza incredibile, anche perché mi ero avvicinata alla Federazione Sport Sord Italia proprio per Riccardo,
Certo.
perché a un certo punto della sua vita mi sono accorta che lui non conosceva nessuno, nessun'altra persona sorda, nessun altro ragazzo sordo, e iniziava un pochino a sentirsi lo sfortunato fra gli udenti, no? E quindi ho cercato un qualcuno che potesse, con le quale lui potesse condividere l'esperienza della sordità, e mi sono avvicinata alla Federazione Sordi, ho portato prima Riccardo, ho allenato prima per un anno una squadra maschile, una serie maschile a Brescia di sordi, e poi mi è stato proposto pochi mesi prima delle Olimpiadi, appunto, di prendere in mano questa nazionale e di iniziare questo percorso, che è stato incredibile per me, perché veramente mi ha fatta crescere. La prima cosa importante che io ho messo subito di fronte alle ragazze: da me non vi sentirete mai trattare come atlete di serie B, come atlete con disabilità. Per me voi siete delle atlete, e quindi voi imparerete a comportarvi come delle atlete e io vi allenerò come delle atlete, con tutte le strategie importanti per la comunicazione, sì, certo, ma come delle atlete. E da lì
Ecco,
è
tu
stato.
parlavi prima di strategia. Io era una domanda che ti avrei voluto fare, l'hai anticipata. Quali sono state le tue strategie? Beh, una l'ha già anticipata, mi sembra diciamo, il primo punto di partenza fondamentale, ma com'è stato comunicare con le ragazze, soprattutto anche io immagino durante i time out in cui si ha pochissimo tempo, no? Per cui anche gli occhi forse,
Complessissimo,
no?
eh sì, complessissimo, sai perché? Perché la sordità non è una sola, c'erano ragazze che conoscevano solo la lingua dei segni, c'erano ragazze come mio figlio, solo oraliste, c'erano ragazze oraliste ma che si appoggiavano molto al labiale. Diciamo che abbiamo trovato un denominatore comune tra tutte queste sordità che era appunto la lettura del labiale. La lettura del labiale e chiaramente la sensibilità che questi ragazzi e queste ragazze hanno nei confronti del non verbale, che si è dovuto affinare, ha dovuto imparare ad essere meno esplicito in alcuni momenti, perché anche col non verbale ho dovuto imparare a contare fino al 10, no? Per capire quali erano le priorità in quel momento, quando dirle, cioè quando la palla era ferma perché incrociavano i miei occhi, quei pochi istanti, come dicevi prima.
Guarda, io devo dire che se tu ti ricordi sei stata nostra ospite al primo festival
Certo.
Sportivamente, no? Credo nel 2019, e proprio qui a Sassuolo, e sono venuta proprio per curiosità a vedere un tuo allenamento. Devo dire che nel vederti appunto comunicare con loro, io ho portato nella mia realtà di allenatrice, insomma però di ragazzi normodotati, alcuni dettagli che ho colto, tipo per esempio parlare quando la palla è ferma, perché tendenzialmente si tende ad urlare, no? Quindi ad alzare la voce al di sopra del rumore della palla. Invece nel vederti
Certo.
aspettare e fare silenzio sembra una banalità, però vederla mi ha fatto capire un altro approccio, un modo nuovo di allenare anche.
Guarda, io l'ho utilizzato molto anche a scuola come insegnante, poi le strategie che ho utilizzato, perché comunque devi darti delle priorità, devi capire qual è la prima cosa da dire, la più importante, devi capire quando dirla, devi trovare poche parole per dire la cosa perché non hai il tempo e deve essere fatto di parole semplici, no? Il tuo messaggio, e quindi sono tutte strategie che comunque sono efficaci per qualunque tipo di atleta.
Senti, allora ricordiamole questi incredibili risultati che hai conquistato con la nazionale nel 2017 argento alle Olimpiadi per sordi, ne parlavamo prima, 2018 argento ai campionati europei di pallavolo sordi under 21, 2019 oro agli europei di pallavolo sordi senior, eravamo a Cagliari, 2020 argento ai mondiali di pallavolo sordi e 2022 argento ai giochi della solidarietà islamica 2021. Poi a un certo punto questa esperienza finisce, come tutte anche le belle storie. C'è stato un motivo particolare o è stata una scelta tua anche con il desiderio di voler fare altre esperienze?
Guarda, è arrivata la proposta dell'Iran. Io avevo già preparato la squadra per le Olimpiadi successive, le Olimpiadi in Giappone, e mancavano pochi mesi, però quando è arrivata questa possibilità mi sono sentita di parlare con la squadra, di spiegare loro qual era la possibilità che mi era stata data di trovare chiaramente uno staff tecnico valido che potesse sostituirmi. Assolutamente, per non lasciarle da sole e comunque ho continuato a seguirle, però lì ho scelto di andare, insomma, di provare questa nuova avventura. Avevo voglia di cambiare, era un periodo difficile, era il periodo Covid, post-Covid, è un periodo difficile anche mio personale, e come strategia che utilizzo abitualmente, che ho sempre utilizzato, non in quel momento, nei periodi bui io cerco un'avventura nuova, un'esperienza che recuperi tutte le mie energie, mi permetta di allontanare i pensieri spazzatura e di concentrarmi invece sul nuovo. E quello era il momento, insomma, è stato un segnale, no?
Sono con Alessandra Campedelli, ex allenatrice della nazionale pallavolo femminile sorde, già commissario tecnico della nazionale femminile in Iran e in Pakistan. Allora, Alessandra, prima parlavamo di un momento della tua vita in cui hai deciso davvero di fare un gesto molto forte. Il 2 di gennaio del 2021 diventi commissario tecnico della nazionale pallavolo in Iran. Allora, innanzitutto, la prima domanda che mi viene in mente è come sono arrivati a te o come tu sei riuscita ad arrivare fin lì?
Guarda, la realtà è che stavano cercando un'allenatrice donna perché, come sappiamo, come sapete, in Iran le donne possono essere allenate solo dalle donne e volevano per la prima volta avere un'allenatrice straniera. Hanno chiesto ad amici, diciamo, un loro amico particolare è Giulio Velasco, perché è stato in Iran ad allenare dal 2013 al 2015 la nazionale maschile. E poi hanno un tramite, diciamo, gli addetti stampa, eccetera, avevano un altro amico nei giornalisti, diciamo, che è Gianluca Pasini. Ecco, entrambi avevano dato, diciamo, il mio nome per questa nuova avventura. E chiaramente è stata dura questa cosa, perché quando tu vai presentata da Velasco, pensano tutti che tu possa fare come Velasco, no? In
Giusto.
realtà io non ero e non sono assolutamente Giulio Velasco. E nello stesso tempo io ero nel settore femminile, che è molto diverso dal settore maschile, e quindi diciamo che anche quello che da Giulio posso aver imparato, eccetera, non era proprio sempre realizzabile nel contesto femminile.
Sì, io ho letto una tua intervista, credo, su Repubblica, dove tu proprio facevi un confronto, no? Anche tra i benefit e lo stile di vita quotidiano destinato alle ragazze, che era estremamente diverso da quello rivolto agli uomini. Se ci vuoi entrare un po' nel dettaglio, mi interessa perché mi sarebbe proprio, cioè, mi piacerebbe proprio sapere com'era una vostra giornata tipo.
Beh, guarda, allora, intanto le differenze tra noi e la nazionale maschile erano evidenti, evidenti per tutto, evidenti per il luogo in cui vivevamo. Noi vivevamo nel campus femminile, che era un campus formato dalla palestra al primo piano, piano terra, e sopra le camerate. Le ragazze vivevano in camerate da 10, 12, anche di più ragazze, con un bagno in comune, con poche docce. Con un piccolo comò come armadio tra un letto e l'altro, e mangiavano in una mensa all'interno del campus, un self-service, eccetera. Io ero in una piccola cameretta accanto alle loro camere, 3 metri per 3, senza poter aprire le finestre perché c'erano le sbarre, con una televisione che però non potevo vedere in inglese, quindi era inutile averla, nonostante io avessi chiesto più volte, insomma, un satellite, una cosa probabilmente a posteriori ho capito non hanno voluto, no? Non hanno
Certo.
voluto fare in modo che succedesse, e quindi i maschi invece vivevano a 150 metri da noi, 200 metri in linea d'aria, sempre all'interno dell'Azadi Complex, che è il centro olimpico federale, però loro vivevano all'Olympic Hotel, che è un hotel a 5 stelle. Il mio compagno allenatore della nazionale maschile viveva nel hotel 5 stelle, ma anche il secondo allenatore, che era un italiano in quel momento, era Totolo, Tommaso Totolo. Ecco, lui era il secondo, quindi aveva magari anche meno responsabilità di quante ne potessi avere io, no? Però lui era uomo e quindi aveva determinati trattamenti. Poi, per non parlare del fatto chiaramente che le ragazze si dovevano allenare tutte coperte sempre, e anche quando c'erano 50 gradi, la nostra palestra non aveva aria condizionata, mentre quella dei maschi sì. Per non parlare del fatto che noi non avevamo alcuna figura dello staff medico, quindi io mi dovevo arrangiare a fare tutto. Quando queste ragazze perdevano 3,5 litri di sudore ogni allenamento, con 50 gradi, tutte vestite senza aria condizionata, non c'era nessuno che le aiutasse a capire come poter fare, dovevo fare io. E
Senti, ma
poi.
scusa, no, continua pure
Sì.
perché
Per
ovviamente ti
non parlare del fatto
ascolto.
della formazione dei tecnici, lo staff che poteva avere la nazionale maschile era non solo più numeroso, ma sicuramente più competente, preparato, perché l'uomo può formarsi in maniera diversa, può anche lasciare il paese per formarsi. Le donne che io avevo al mio fianco erano donne che ce la mettevano tutta, ma non avevano avuto una vera formazione. La formazione veniva data solo dagli uomini. Gli uomini formavano le donne secondo la pallavolo prettamente maschile e secondo i canoni che secondo loro erano corretti per le donne, insomma. Quindi avevo uno staff che era assolutamente, non per colpa loro, poco competente, nonostante avesse 1.000 diplomi e 1.000 certificazioni, perché quelle non mancano. Però le donne che c'erano, ecco, non erano donne, anche nelle posizioni, diciamo, di vertice, erano comunque donne, con competenze molto risicate, diciamo, se voglio essere gentile, messe lì apposta con poche competenze per poter essere manovrate dall'alto, dagli uomini, di riferimento,
Certo, poi spesso
ma
sono anche operazioni, anche
per
diciamo di facciata, no? Per dire non è
la
vero.
facciata, certo, assolutamente sì. Ma anche il mio arrivo alla fine è stato quello, operazione di facciata. Chiamiamo un'allenatrice straniera, però non la mettiamo nelle condizioni di lavorare, perché così dimostriamo al mondo che una donna, anche se straniera, non ce la può fare.
E tu però nel 2022 dimostri che non è così, perché vinci l'argento ai giochi della solidarietà islamica, no? E nonostante questo però le difficoltà continuano.
Non continuano, aumentano, Barbara. Cioè, il fatto di
Ecco.
aver dimostrato che dopo 5 mesi di allenamento anche le donne hanno potuto raggiungere un risultato importante, perché per loro le Olimpiadi islamiche sono importanti, 57 paesi islamici differenti in un villaggio olimpico, 4.000 persone nel villaggio olimpico, tutti gli sport, cerimonia d'apertura come quella delle Olimpiadi, con la fiamma, cioè una vera Olimpiade dei paesi islamici. L'Iran femminile non saliva su nessun podio dal 1956. Okay, quindi prima della rivoluzione, eccetera. Abbiamo dimostrato che dopo soli 5 mesi di lavoro, comunque, fin lì ci siamo arrivate. Okay? E questo, invece che essere stata una cosa bella, lo è stata per il popolo, lo è stata per loro, lo è stato per le donne, ma per il governo, per la federazione, è stato un dimostrare che anche le donne, se non stavano attenti a fare qualcosa, potevano farcela. E quindi sono iniziati i paletti ancora maggiori, le difficoltà ancora maggiori.
Senti, è un racconto interessantissimo. Mi dispiace avere così poco tempo, ma ti invito davvero a ritornare perché sono argomenti, a mio parere, anche vabbè, estremamente attuali in Iran, ma anche per certi aspetti nel nostro contesto sportivo, no? Anche in Italia, per esempio. È chiaro che sto facendo un paragone molto azzardato, ma le donne raramente arrivano ai piani alti dello sport, no? Molto spesso si occupano della cura, arrivano ad allenare, però se tu ci fai caso, sei donna di sport, andiamo a contare quante donne sono sulle panchine delle squadre di Serie A, non so se ci hai fatto
Come prima
caso.
allenatrice nessuna, come seconda
Ecco.
allenatrice Elisa Cella in seconda in A2 a Brescia.
Ecco, dirigenti pochissime, parte
Dirigenti
qualche.
qualcuna c'è, sono fisioterapiste, sono
Esatto.
dirigenti, questo sì, anche qualche presidente
Sì.
ultimamente, ma non come allenatrici. C'è ancora l'idea appunto che l'allenatore non necessiti di, cioè ci sono questi stereotipi, no? Per cui l'allenatore deve avere un determinato atteggiamento, deve parlare in un certo modo, deve, per essere credibile, deve avere certe caratteristiche che da stereotipo sono assegnate normalmente all'uomo. Io non
Certo.
credo sia così, però la realtà è che non abbiamo opportunità. È anche vero che magari siamo in poche a volerlo fare, perché richiede sicuramente che vengano fatte alcune scelte di vita, no? Io ho scelto di stare con la mia famiglia, di avere 2 figli, di stare con loro fino a quando loro se ne sono andati in università. Poi, una volta che ero pronta per fare un piccolo upgrade, diciamo, non c'è mai stata la possibilità di farlo qui in Italia. Perché non c'è la possibilità, perché preferiscono tutti l'uomo e adesso preferiscono non solo l'uomo, ma anche una persona più giovane. Io ho 50 anni. E diciamo, quando devono scegliere, scelgono un giovane ragazzo, uomo, ecco.
Senti Alessandra, ma queste ragazze, no? Io me le immagino che fortuna hanno avuto ad avere comunque attraverso te una finestra sull'Occidente o comunque un ascolto di parole diverse, no? Rispetto al loro contesto, immagino familiare, ma che cosa ti dicevano? Che cosa ti hanno raccontato?
Guarda, Barbara, non te lo so dire se è stata una fortuna, prima di tutto. Sì, sicuramente lo sei stata, però una delle domande, dei dubbi etici maggiori che io ho avuto poi una volta tornata a casa è stata proprio: ma ho fatto bene a stimolarle a guardare oltre? Ma ho fatto bene a stimolarle ad essere in grado di esprimersi? E ho fatto bene a insegnare loro che per fare squadra è importante saper dire in un certo modo, educatamente, ma quello che si pensa? Perché adesso che non ci sono più io che le tutela, se queste fanno così, sono in pericolo.
Infatti, pensavo proprio a questo, hai capito? Ti volevo proprio chiedere, ma queste ragazze poi, dopo di te, sono rimaste lì? Sono andate via? Dove sono
No,
adesso?
solo poche se ne sono andate, altre sono rimaste lì. Adesso da poco, da pochi mesi, è arrivata anche un'allenatrice coreana e stanno provando, adesso non lo so se in memory degli errori fatti sono pronti a cambiare qualcosa, ecco, o se sarà nelle mie stesse difficoltà, io mi auguro di no. Sicuramente io le ragazze le sento ancora, E le ho sentite anche in questi giorni, perché ho chiesto loro se avranno voglia di portare qualche testimonianza anche per il mio docufilm, per il docufilm che è Donne di altri mondi, ma
Sì.
hanno paura a parlare, hanno paura a testimoniare, anche se non vengono mostrate, anche se non vengono fatte vedere, fatte sentire le voci, anche hanno paura. E quindi questo significa molto, insomma.
Assolutamente sì, quindi tu te ne vai dall'Iran, però poi arriva la richiesta del Pakistan,
Sì,
quindi
dopo
sempre più
qualche mese, poi
lontano.
vanno.
Esatto. Che realtà hai trovato invece lì?
Guarda, se devo descrivere con una parola la realtà pakistana, questa parola è sicuramente povertà. Con la pallavolo ci andava ben poco, perché io sono arrivata in una palestra dove non c'era nemmeno una rete sicura per poter allenare, dove le ragazze non avevano il materiale per poter allenare, per potersi cambiare tra un allenamento e l'altro, dove una delle prime volte quando mi sono arrabbiata dicendo ma ragazze o ci mettiamo un po' di energia o non ci serve allenarci, le ragazze mi hanno detto ma oggi noi veramente non siamo riuscite a pranzare in cinque perché non ce n'era abbastanza per tutti. Quindi questa è la realtà che ho trovato, quindi qui di parlare di pallavolo
Sì,
sarebbe poca roba, ecco,
certo.
c'è
L'ultimo
ansia, l'ansia,
di.
io sicuramente ho utilizzato anche lì la pallavolo come strumento, sono riuscita a portarle 2 settimane in Italia, 3 settimane in Italia, fine maggio e giugno, ospiti di amici italiani che veramente si sono fatti in quattro per ospitarci, di istituzioni che ci hanno aiutate, però insomma qui non si tratta di pallavolo, ecco, non
Certo,
ancora.
certo. È per quello che io all'inizio dell'intervista ho detto non parliamo solo di sport, ma parliamo anche di politica, perché immagino che prima di tutto veramente per te la pallavolo sia stato l'ultimo dei pensieri, soprattutto in questi contesti,
Guarda, se ti
no?
devo dire la verità, io sono una persona che con la politica ha poco a che fare, se la politica è intesa come la vedo qui al giorno d'oggi, se invece la politica che viene dal greco è prendersi cura di qualcuno, sì, allora dico affronto anche la parte politica. Per il resto è stato solamente un intrecciarsi di necessità per stare a galla, di capire meglio le situazioni, di non farsi affondare, ecco, insomma.
Sì, ma io infatti quando parlo di politica intendo proprio questo, intendo proprio il fatto di attraverso l'impegno quotidiano, ognuno diciamo con la propria attività, se fatta seriamente, con passione, e lascia anche dei semi, no? Come dicevi tu, no? Piccoli semi che chissà magari un giorno diventeranno fiori, allora per me quella è politica.
Però io ci tengo a precisarlo perché invece non voglio avere nulla a che fare
No,
con
no,
la
no, no,
politica
non
che io
intendevo.
leggo e sento per vari
No, no.
motivi, insomma.
Assolutamente. Alessandra, allora devo dire una vita incredibile che hai voluto raccontare in un docufilm Donne di altri mondi, un viaggio attraverso lo sport dove i diritti delle donne e la resilienza viene raccontata attraverso la tua esperienza. Ci vuoi raccontare un po' di questo progetto?
Certo, Barbara, guarda, è nato per caso, è nato dal contatto, mi hanno contattata mentre ero in Pakistan, uno dei due registi, Giacomo Maroni, e per altri motivi, perché lui doveva venire in Pakistan, diciamo, per alcuni progetti suoi, e da lì poi è nata l'idea, di questo docufilm, Donne di altri mondi, l'altro regista è Davide Dapporto, e la casa di produzione, la DRC, con Diego Corvaro, hanno creduto in questa storia, hanno creduto nei miei racconti, a tal punto da volerne fare proprio un docufilm. Perché docufilm e non documentario? Perché chiaramente in Pakistan ci siamo stati e ci saremo anche in aprile per girare, le scene reali, per andare nei villaggi. E delle mie ragazze, della mia capitana, della mia vice capitana, a far vedere com'è realmente la vita di una giocatrice della nazionale pakistana. E mentre in Iran non ci potremo tornare, sarà impossibile tornarci per varie ragioni, ma chiaramente io me ne sono andata da lì e non posso tornare, ecco. E quindi dovremo rifare qui, rivedere insomma, alcune scene importanti di alcune situazioni che sono assolutamente da raccontare. Stiamo cercando, diciamo, abbiamo lanciato una campagna anche di raccolta fondi per questo docufilm
Ecco, esatto, se
perché
vuoi anche
abbiamo.
lasciarci appunto tutti i contatti oppure dove è
Sì, ci sono le
possibile.
pagine ovunque, su Instagram, su Facebook, c'è TikTok, ci sono tutti i link possibili per questa campagna Dona un caffè. Noi sappiamo che adesso al giorno d'oggi è difficile, okay, trovare aziende che sposino questi valori, è difficile trovare, e quindi metto magari anche chiunque, no? Se poi tutte le giocatrici di pallavolo, tutti i giocatori di pallavolo si mettessero in mano solo al portafoglio, solo per un caffè, per noi sarebbe veramente pensabile di riuscire a fare delle scene ancora più lavorate, nel senso di andare magari invece che in due villaggi, in tre, di fare delle scelte proprio che mostrino ancora di più ai nostri ragazzi, perché l'obiettivo di questo docufilm è andare nei club per i settori giovanili ed andare nelle scuole per i ragazzi e diventare strumento reale per l'educazione civica e la cittadinanza, insieme anche al mio libro che uscirà Io posso, storia di un'allenatrice italiana in Iran e in Pakistan, che uscirà a maggio con la nave di Teseo, scritto di mio pugno, dove potrò veramente raccontare tanto di quello che ho vissuto in questi ultimi anni, e anche questo in modo tale che possa essere veramente uno strumento per i ragazzi, per capire quanto abbiamo noi qui, quanto siamo fortunati perché qualcuno prima di noi ha lottato per avere certe possibilità, certe opportunità, ma quanto ancora dobbiamo lavorare per diventare cittadini attivi, per fare in modo di non perdere queste grandi libertà che noi abbiamo.
Assolutamente condivido, tra l'altro sono freschissima di un libro presentato pochi giorni fa che si chiama Testarde, storie di atlete italiane dimenticate e parla proprio di questo concetto, no? Atlete fine 800, primi del 900 hanno aperto la strada a tutte noi, no? E quei diritti lì, quelle conquiste vanno assolutamente salvaguardate. Quindi allora dicevamo cerchiamo, aiutiamo Alessandra nella realizzazione di questo docufilm. Allora innanzitutto ti invito al nostro festival di dicembre, così intanto hai già un invito. Quindi
Grazie,
puoi
volentierissimo.
segnare sulla tua agenda questo impegno, così come ti invito a tornare in trasmissione a maggio quando uscirà il tuo libro. Alessandra, quali sono i tuoi impegni, diciamo, di oggi? Tu cosa stai facendo?
Guarda, io sono tornata a scuola, sono un'insegnante all'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina in Trentino e sto allenando un under 14 nella pallavolo C9 Arcoriva, che è la squadra da cui proprio sono partita tanti e tanti anni fa, la squadra dove giocava appunto il papà dei miei figli, che mi ha aiutata a crescere come allenatrice. E sto allenando un under 14 dove, pensa, ci sono ormai le figlie degli amici, di quelli che erano i miei amici di allora. Diciamo che quello è stato sicuramente uno dei motivi che mi hanno spinta anche a tornare lì, no? Perché, sai, dopo esperienze tanto particolari, è bello tornare tra amici. È bello tornare, ti rendi conto di quanto siano importanti le relazioni, perché io là ho vissuto la solitudine più totale, più vera.
Immagino.
Ecco, quindi.
No, ma quando prima raccontavi camera 3x3 senza televisione con le finestre, le sbarre, sì, immagino che lì qualche bilancio con la tua vita tu l'abbia fatto in quei
Assolutamente
momenti.
sì.
Bene, Alessandra, io ti ringrazio moltissimo per essere stata qui con me. Ti auguro davvero che la
Grazie a
tua
voi, grazie
che il tuo, diciamo, la ricerca di fondi arrivi al più presto per poterti far completare questo bellissimo docufilm che sono a questo punto molto curiosa di vedere. E come potete notare, chi ci sta ascoltando, il volley fa sognare le donne non solo perché le aiuta a vincere medaglie, ma perché le fa viaggiare, le fa anche crescere culturalmente. Io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sabato in replica alle ore 11, sempre qui 101.3 FM Linea Radio, in streaming sul sito ufficiale di linearadio.com, sull'app di Linea Radio e sul mio sito barbarafontanesi.com. Alla regia con me Roberta Ferrocino che saluto.
Ciao!
Ciao Robby, noi ci sentiamo la prossima puntata e mi raccomando, non smettete mai di giocare. Da oggi aggiungo perché vi rende liberi. Ciao!